I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Nonostante tutto, il 2021 è stato un buon anno per l'Italia, per l'Europa e per certi versi per il mondo. Il 22, detto questo, in realtà si apre con molte incertezze. Il 21 è stato appunto un anno, ripeto, nonostante tutto relativamente buono per un'Italia che ha sicuramente, diciamo, il governo più credibile degli ultimi decenni, un governo che nonostante tutto è riuscito a tenere una pandemia sotto controllo con una campagna vaccinale che distingue per certi versi, anzi per molti versi, l'Italia da altri paesi europei e sicuramente da altri paesi nel mondo, ed anche un paese appunto in cui c'è stato un rilancio economico molto significativo. È anche un'Europa che ha avuto un 2021 che, nonostante la crisi pandemica, per certi versi, anzi attraverso la crisi pandemica, è tra virgolette rinata attraverso il programma Next Generation EU, una campagna vaccinale che all'inizio sembrava appunto non decollare, ma che poi effettivamente è riuscita ad essere portata avanti, soprattutto a far viaggiare insieme tutti gli stati membri, piccoli, grandi, relativamente più ricchi e meno. Quindi un'Europa che ha ritrovato una sua ragion d'essere e soprattutto una sua coesione, una sua unità, anche attraverso la sostanziazione, diciamo, il lancio dell'agenda verde, della transizione ecologica. Infine un mondo che, soprattutto alla luce dell'amministrazione Biden negli Stati Uniti, ha visto un riavvio, seppur timido, del multilateralismo. Lo abbiamo visto in ambito G7, lo abbiamo visto in ambito G20, lo abbiamo visto poi soprattutto nel contesto di alcuni importanti successi del multilateralismo, e penso soprattutto a decisioni come quella sulla tassazione minima globale delle multinazionali. Insomma, un multilateralismo che nel 2020 sembrava, come dire, essere quasi morto e sepolto dall'amministrazione Trump e che nel 2021 sembra essere rinato. Detto tutto questo, è un 2022 che si apre con molte incertezze. Un'incertezza a livello europeo, perché seppur è vero che l'Europa ha ritrovato se stessa anche e anzi soprattutto attraverso un'agenda verde, è anche vero che stiamo affrontando una crisi energetica estremamente acuta e che quindi in qualche modo mette l'Europa di fronte anche a delle realtà, dire, molto pratiche riguardo alla transizione e la volatilità che la transizione ecologica comporta. Infine, un multilateralismo che sì, è stato rilanciato, ma che comunque è circondato da crisi, da instabilità, una cristallizzazione del conflitto tra Stati Uniti e Cina, un vicinato europeo che continua ad essere estremamente instabile a partire dai rapporti tra Occidente e Russia, soprattutto sullo scacchiere ucraino. Quindi un 2022 che si apre con molte incertezze, nonostante ci mettiamo alle spalle un anno che, nonostante tutto, ha avuto degli importanti successi in politica internazionale.
Dopo un 2020 contrassegnato dall'emergenza pandemica che aveva colpito sia sul fronte sanitario che sul fronte dell'economia, il 2021 è stato un anno sicuramente di segno più positivo. Abbiamo registrato progressi importanti nel contenimento del Covid-19, ma soprattutto una ripresa generalizzata dell'economia che abbiamo potuto verificare in Italia, in Europa e complessivamente nel mondo. Un anno quindi contraddistinto da segnali incoraggianti di ripresa economica, ma anche di ripresa di fiducia da parte dei cittadini. Quindi un anno che si chiude, nonostante le incertezze di queste ultime settimane, ad un'insegna di positività. Restano però delle incertezze su cui vorrei soffermarmi. In Italia il 2021 era stato un anno contrassegnato soprattutto dall'azione di un governo particolarmente autorevole per due motivi. Primo, perché guidato da una personalità di grande prestigio ed autorevolezza, riconosciuto come tale sia sul piano nazionale che sul piano internazionale, e in secondo luogo perché sostenuto da una maggioranza molto ampia, una maggioranza quasi di unità nazionale, quindi una formula inedita, nuova, che ha funzionato tutto compreso bene, nonostante i tentativi dei partiti di riappropriarsi di loro agende politiche su alcune questioni specifiche, tutto compreso, questa maggioranza si è mostrata leale nei confronti del governo e ha consentito al governo di adottare quelle misure, quei provvedimenti che erano necessari sia sul fronte del contenimento della pandemia che sul fronte delle misure adottate per sostenere l'economia e rilanciare l'economia. I risultati sono stati complessivamente molto positivi. Oggi siamo considerati tra i paesi più performanti in Europa sotto il profilo della distribuzione dei vaccini e sotto il profilo dell'efficacia delle misure adottate per contenere i contagi. E abbiamo, la nostra economia ha fatto registrare un tasso di crescita del 6,2-6,3% nel corso dell'anno, che è tra i più alti in Europa, probabilmente secondo solo a quello della Francia, ed uno dei più alti fatti registrare nel mondo. È vero che si tratta in parte di un fenomeno dovuto ad un rimbalzo tecnico, dato che l'Italia era un paese che forse più di altri in Europa aveva sofferto della recessione provocata dal Covid, avevamo registrato una riduzione del PIL dell'8%. Però è anche vero che questo dato testimonia di due fenomeni: uno, una notevole vitalità dell'economia italiana, e due, la capacità del governo di adottare quelle misure che erano necessarie per sostenere la ripresa in questa congiuntura. Quindi complessivamente una valutazione positiva sulla performance del paese nel 2021, però qualche incertezza e qualche dubbio che è legittimo porsi in questo inizio del 2022. E l'incertezza maggiore riguarda, prima naturalmente, l'evoluzione della pandemia. I dati di questi ultimi giorni fanno stato di una ripresa molto significativa dei contagi, anche se la variante prevalente, la variante Omicron, sembra essere molto rapida nel diffondersi, ma non così pericolosa per chi viene colpito, quindi più leggera quanto agli effetti. Quindi la prima difficoltà è quella che deriva dalla impossibilità allo stato attuale di fare previsioni attendibili sull'evoluzione della pandemia. Il secondo fattore di incertezza è un fattore più legato alla congiuntura politica. Sappiamo tutti che tra poche settimane ci sarà l'elezione del Presidente della Repubblica e questo dato grava, per l'incertezza sulle conseguenze che potrà provocare, grava proprio sulla capacità di tenuta del governo e della maggioranza che lo sostiene. Tra le varie ipotesi c'è quella di una possibile elezione del Presidente del Consiglio alla Presidenza della Repubblica, sarebbe un fenomeno inedito nella storia della Repubblica, e ci si chiede quali potrebbero essere le conseguenze sulla maggioranza, sulla tenuta del governo e anche sulla durata della legislatura. E analoghe incertezze sulla maggioranza attuale, sulla sua tenuta e quindi sulla tenuta della legislatura sono collegate all'ipotesi di un'elezione al Quirinale che avvenga con un presidente che sarebbe eletto con una maggioranza diversa da quella che sostiene attualmente il governo. Oggi il paese non si può permettere il lusso di una instabilità del quadro politico, non si può permettere il lusso di un'interruzione anticipata della legislatura in un momento in cui c'è da serrare le fila sul fronte del contenimento del Covid-19, c'è da continuare a mantenere massima vigilanza sulle misure necessarie per sostenere la ripresa e la crescita e soprattutto c'è da entrare nella fase più delicata di attuazione del Piano Nazionale di Ricostruzione e Resilienza, su cui questo governo ha finora dato un'ottima prova, ma che entrerà nella fase sua più delicata proprio a partire dal 2022. Quindi due fattori di incertezza importanti che presupporrebbero massima stabilità e massima continuità nell'azione del governo anche nel 2022. Anche sul fronte dell'Europa, il 2021 è stato un anno positivo. L'Europa è stata capace di dare risposte serie, credibili e rapide all'emergenza pandemica, sia sul fronte sanitario, penso soprattutto all'idea, all'iniziativa della Commissione di centralizzare gli acquisti dei vaccini nella fase più delicata iniziale delle campagne vaccinali, ma anche e soprattutto con le misure adottate per aiutare e sostenere gli Stati membri a loro volta a sostenere una crescita ed una ripresa dell'economia dopo la recessione del 2020. Il Next Generation EU è l'ultima, è la più importante e la più significativa di queste misure per vari motivi. Primo, per il volume delle risorse mobilizzate, 750 miliardi di euro è una cifra del tutto straordinaria ed inedita. In secondo luogo, per le modalità di finanziamento di queste risorse che vengono messe a disposizione grazie all'emissione di titoli di debito comuni emessi dalla Commissione e garantiti dal bilancio comune dell'Unione Europea. In terzo luogo, per i criteri di allocazione delle risorse che hanno privilegiato quei paesi che sono stati proporzionalmente più colpiti dal Covid rispetto ad altri. Ed in terzo luogo perché con questo programma si è voluto anche sostenere i due obiettivi strategici che l'Unione si era data a prescindere dall'emergenza pandemica, cioè la transizione energetica, il contrasto del cambiamento climatico e la transizione digitale. Quindi una valutazione positiva su quello che l'Europa ha fatto per contrastare la pandemia e i suoi effetti sull'economia, ma anche qualche incognita che grava questo inizio del 2022 sulle sfide che attendono l'Unione Europea nei prossimi mesi e prossimi anni. La prima di queste sfide, che appartengono alla sfera più generale della riforma del governo dell'economia a livello europeo, è quella della revisione delle regole vigenti in materia di disciplina di bilancio. Queste regole oggi sono sospese. Questa sospensione è destinata però a concludersi a fine 2022. Entro quella scadenza bisognerà che gli Stati membri abbiano definito un nuovo set di regole che sia più corrispondente alle esigenze del nuovo quadro, così come emerso dalla crisi pandemica. Un quadro che ha visto tra l'altro aumentare in misura esponenziale il livello del debito pubblico un po' ovunque in Europa. Sul fronte della transizione energetica, l'Europa si è data degli obiettivi molto importanti, molto significativi, molto ambiziosi. Ora però bisogna passare dalla definizione di obiettivi ambiziosi all'adozione di misure concrete che consentono di raggiungere quegli obiettivi. Sono le misure che sono state indicate nel pacchetto Fit for 55 della Commissione, su cui oggi gli Stati membri stanno lavorando per cercare di trovare un'intesa. È un'intesa che dovrà realizzarsi rimanendo coerenti con gli obiettivi in materia di contrasto del cambiamento climatico, ma anche adottando misure che consentano di ridurre l'impatto sotto il profilo dei costi per le famiglie e per le imprese. Poi c'è un problema più generale, che è quello per l'Europa, della necessità di recuperare maggiore protagonismo sulla scena internazionale. Sotto questo profilo l'Europa non è stata, neppure nel 2021, all'altezza delle sue potenzialità e delle sue aspettative. Bisognerà che ci si impegni in maniera più convinta e più determinata perché l'Europa sappia fare la sua parte sulla scena internazionale, nel dialogo con i partner strategici, penso in primo luogo agli Stati Uniti, ma anche nel difficile rapporto con la Cina e con la Russia, che oggi sono paesi con i quali l'Europa si deve confrontare quasi quotidianamente. Ed infine, per l'Europa si tratta di recuperare una maggiore condivisione sul fronte non solo delle politiche, ma anche dei valori e dei principi fondamentali che sono alla base di questo nostro progetto comune, un tema su cui purtroppo anche nel 2021 abbiamo dovuto verificare divergenze di posizioni e di vedute abbastanza significative tra paesi membri dell'Unione.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.